La lezione di oggi è centrata, come sapete, sugli anni 70. Gli anni 70 sono un decennio molto importante, sono per molti aspetti che vedremo anni di crisi, soprattutto anni di crisi per gli Stati Uniti, ma anche di crisi economica a livello mondiale, provocati soprattutto dalla crisi energetica del 1973, la nota crisi del petrolio del 1973, con questa denominazione crisi. Si intende l'aumento del prezzo del petrolio greggio e di tutti i derivati del petrolio che si verificò in quell'anno. Vedremo tra poco come mai. Quindi crisi economica che negli Stati Uniti fu anche una crisi della politica estera, come sapete, visto che gli anni 70 furono gli anni della sconfitta in Vietnam e furono anche anni di nuovi movimenti critici di nuovo nei confronti del sistema. Per esempio, negli anni 70 emerse con forza il movimento ambientale. Fu anche una crisi istituzionale perché il presidente Nixon, come vi ricorderete, eletto nel 1968, poi eletto di nuovo nel 1972, fu costretto a dare le dimissioni a causa dello scandalo Watergate, di cui pure parlerò tra poco. Però gli anni 70, pur essendo stati anni di crisi economica a livello globale, sono stati anche anni importanti, per esempio da una prospettiva europea, e non soltanto perché furono anni in cui la guerra fredda si stemperò, non si concluse ovviamente, ma si stemperò. Ci furono passi per avvicinare i paesi occidentali e i paesi dell'Europa orientale, l'Unione Sovietica e anche la Cina da parte degli Stati Uniti, e ci fu la grande conferenza, l'atto finale di Helsinki, che cercò di come dire, reintegrare molti aspetti della politica dei paesi europei, degli Stati Uniti e dell'Unione Sovietica, a partire dal grande tema dei diritti umani. Quindi furono, ripeto, anni complessi, molto interessanti e la prima parte, diciamo, di questa lezione è dedicata soprattutto alla politica interna. Intanto voglio segnalarvi un libro che è uscito nel 2011 e che è un libro molto interessante per capire le dinamiche della crisi degli anni 70. Questo libro è un libro di Niall Ferguson, che si intitola The Shock of the Global, The 70s in Perspective. quindi lo shock del globale, gli anni 70 in prospettiva. E questo libro è importante proprio perché retrodata, diciamo, l'avvio della globalizzazione agli anni 70, anziché agli anni 90 del Novecento, come di solito si fa, e cerca di spiegare le dinamiche complesse appunto di questo decennio da parte di diversi attori, diversi paesi, ivi compresa la Cina. Allora, vediamo in poche parole la crisi energetica del 1973. Bisogna dire che il 6 ottobre del 1973 Egitto e Siria attaccarono lo Stato di Israele. Questa guerra, che durò poco, dal 6 al 25 ottobre del 1973, fu chiamata la guerra del Kippur, perché il 6 ottobre era la ricorrenza dello Yom Kippur. In occasione di questo attacco di Egitto e Siria a Israele, i paesi arabi che erano associati nell'OPEC, l'organizzazione dei paesi esportatori del petrolio, sostennero l'azione, l'attacco dell'Egitto e della Siria contro Israele, alzando il prezzo del petrolio e creando un embargo nei confronti dei paesi filo israeliani. Queste misure prese dall'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio fece sì che i prezzi appunto aumentassero moltissimo e che ci fosse un'interruzione del flusso di approvvigionamento del petrolio verso tutti i paesi che lo importavano. Dunque, questo tipo di crisi, che fu una crisi petrolifera, fu una crisi energetica, fu una crisi economica, segnò poi in gran parte il decennio degli anni 70. E molti l'hanno definita una crisi di transizione. Certamente non è stata una crisi economica in senso proprio, e soprattutto, come un po' dicevo, è stato l'intrecciarsi di tre diverse crisi: una crisi petrolifera, cioè quindi una crisi del settore petrolifero, come è accaduto in vari altri settori, agricolo, industriale, eccetera. Poi una crisi economica, perché la crisi petrolifera provocò la crisi energetica, e quindi un abbassamento molto forte, un calo impressionante dei consumi. E poi fu una crisi economica, cioè soprattutto la spia di una crisi economica. Fu anche poi una crisi militare, vista la guerra del Kippur tra Israele e i due paesi che l'avevano attaccata, e che fu un momento di fatto del lunghissimo conflitto arabo-israeliano che a tuttora, diciamo, noi conosciamo. La crisi economica fu pesante in tutti i paesi, ma fu pesante molto negli Stati Uniti. E tra gli americani si diffuse la percezione che la prosperità e l'ottimismo del dopoguerra, quindi del post-seconda guerra mondiale, fossero conclusi. Era esistita una convinzione radicata di poter disporre di risorse senza fine, di avere a disposizione una potenziale di crescita inesauribile che fino a quel momento aveva reso fiducioso il paese nella possibilità di una mobilità sociale verticale e quindi di una prosperità per tutti. E questo aveva creato negli Stati Uniti la convinzione che non ci fosse una disuguaglianza importante, che c'era naturalmente tra classi diverse, scusate. Ora, gli anni 70 e la crisi economica e petrolifera mettevano i cittadini e le cittadine americane di fronte ai limiti. L'economia sembrava stagnante, c'era alta disoccupazione, i progressi tecnologici, tra l'altro, avevano reso superflui molti posti di lavoro e la crisi energetica, appunto, aveva ridotto la possibilità di espansione continua. La politica estera, come abbiamo già detto, dopo la sconfitta del Vietnam, imponeva nuovi limiti alle capacità egemoniche degli Stati Uniti. Quindi sembravano questi anni 70 un po' come la conclusione del mito americano, di quel secolo americano di cui si era parlato nell'immediato secondo dopoguerra. A metà del decennio lo scetticismo che dominava la società americana per le difficoltà economiche e internazionali fu amplificato dalla crisi politico-istituzionale dovuta allo scandalo Watergate, che nel 1974 portò alle dimissioni di Richard Nixon. Dico due parole sullo scandalo Watergate, che fra l'altro è stato oggetto di un bel film che ebbe vari Oscar, se mi ricordo. Il film potete naturalmente vederlo, si intitolava Tutti gli uomini del presidente e gli interpreti erano Robert Redford e Dustin Hoffman, ed era sullo scandalo Watergate, cioè sullo spionaggio compiuto nella sede del Comitato Nazionale Democratico a Washington nel 1972, quando si tennero appunto le elezioni presidenziali, che aveva provocato appunto le dimissioni di Nixon, perché Nixon fu accusato di essere stato il mandante appunto della dello spionaggio nella sede del Comitato Nazionale Democratico, il palazzo si chiamava Watergate, che ha dato il nome poi a questo scandalo. Questo scandalo fu poi scoperto, diciamo, rivelato da due giornalisti del Washington Post, Bob Howard e Carl Bernstein, che appunto sono interpretati poi dai due grandi attori nel film. Nixon cercò in ogni modo di discolparsi da queste accuse. Tra l'altro, 5 persone furono arrestate quando ci fu questo spionaggio nella sede del Partito Democratico, e tutte erano legate però al comitato elettorale di Richard Nixon. Fu stabilita, creata un'apposita commissione che mise in luce le responsabilità dei più stretti collaboratori di Nixon, che furono costretti a dare le dimissioni il 30 aprile del 1973. E poi toccò a Nixon, che appunto cercò di difendersi in ogni modo, anche cancellando alcune registrazioni telefoniche, ma alla fine dovette ammettere di essere stato a conoscenza dell'affare Watergate e dei tentativi di cercare di limitare il corso della giustizia per evitare la procedura di destituzione, cioè la procedura di impeachment, che è una procedura complessa ma che si può mettere in atto nei confronti di un presidente se questo presidente mente ai cittadini americani dopo aver giurato fedeltà assoluta e lealtà al popolo americano nel momento della elezione. Per evitare l'impeachment, Richard Nixon si dimise l'8 agosto del 1974 e gli successe Gerald Ford, che era il suo vicepresidente, che sarebbe stato in carico fino alla fine del mandato che avrebbe dovuto essere di Nixon, cioè fino al 1976, e poi non fu rieletto, perché nel 1976 fu eletto alla presidenza Jimmy Carter, democratico. Due parole su il paese negli anni 70. Nell'aprile del 1970 i dati del censimento dicevano che la popolazione degli Stati Uniti era oltre 203 milioni di persone, e mostrava un grande aumento rispetto a 10 anni prima. Perché c'era negli anni 70 una crescita della natalità, ma questa crescita era accompagnata anche dall'immigrazione dai Caraibi e dall'Africa, e soprattutto era accompagnata dall'immigrazione dai paesi del sud-est asiatico. Considerate che in seguito alla caduta di Saigon e alla fine della guerra del Vietnam nel 1975 era arrivato negli Stati Uniti un gruppo di 86.000 sud-vietnamiti, e da quel momento gli immigrati dal sud-est asiatico crebbero ogni anno. mentre i primi gruppi di rifugiati erano per lo più persone istruite e dotate di conoscenze professionali, e i gruppi successivi, composti soprattutto di cambogiani, laotiani, quindi venivano dalla Cambogia, dal Laos, arrivavano dai campi profughi della Thailandia, erano meno istruiti e ebbero più difficoltà a adattarsi alla cultura americana e a entrare nel mercato del lavoro statunitense. Gli anni 70 furono anche anni di tossicodipendenza, grandi, diciamo, grandi numeri nelle statistiche sull'uso di droga, anche di alcol, crescita anche della criminalità dovuta anche alla situazione economica. E a fronte di questo, a fronte di questa che era una crisi vera e propria di valori complessivi, come vedete, anche di sfiducia nella presidenza, nella politica, gli americani sembravano distaccarsi dall'etica degli anni 60, che era quella della responsabilità sociale, e abbracciarono invece una nuova morale personale fondata su se stessi, sull'attenzione nei confronti di se stessi, un'enfasi sul sé, diciamo, che si sostituiva all'impegno nei confronti della comunità. Quindi ci furono molti dibattiti sui nuovi stili personali e certamente fu un momento molto narcisista. Il giornalista Tom Wolfe definì gli anni 70 il decennio del sé stesso, per la diffusione ossessiva di stili di vita e di benessere personale, e appunto lo storico Christopher Lasch parlò di cultura del narcisismo e di soddisfacimento e di gratificazione personale. Quindi anni molto centrati, ecco, sul benessere personale, poco sulla preoccupazione complessiva per la società americana. Un altro elemento che voglio sottolineare è la crescita della scienza e della tecnologia, che nel corso del decennio fecero grandi progressi. Dall'introduzione del floppy disk da parte della grande azienda dell'IBM nel 1970, il floppy disk voi non ve lo potete ricordare, ma era un importante strumento informatico, al rafforzamento dei microprocessori 1971, e al primo personal computer nel 1975. Nel campo aerospaziale venne creato il Jumbo Jet, e nel 1975 una navicella spaziale, l'Apollo Soyuz, fu lanciata in orbita ed era un progetto condiviso, congiunto tra Stati Uniti e Unione Sovietica.